Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Ucraina, Russia e Stati Uniti al tavolo. Ad Abu Dhabi per la prima volta inizia un trilaterale sul conflitto, mentre Trump spinge per raggiungere un accordo. Make Gaza Great Again. Il piano della famiglia Trump per la striscia che punta a buttare corpi e macerie in mare e pagare i palestinesi per andarsene. Mondialità, a Davos è andata in scena la spaccatura del mondo occidentale, tra guerre commerciali, minacce e azioni contro il diritto internazionale. Trump, la Cina e la Groenlandia. Perché tutti vogliono l'isola artica e qual è il ruolo di Pechino? La settimana orribile dei treni spagnoli. Tre incidenti mortali in 5 giorni mettono in difficoltà il governo di Pedro Sanchez. Racconti dal Burundi. Le Maman Lumière. Donne in prima linea per combattere malnutrizione e insicurezza alimentare. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Sciopero generale oggi in Minnesota contro la stretta sull'immigrazione voluta dall'amministrazione Trump e i metodi brutali dell'ICE. Niente lavoro, niente shopping, niente cene fuori, centinaia di attività commerciali in tutto lo Stato prevedono di chiudere, molte persone si sono impegnate a sospendere le normali attività quotidiane. La giornata di protesta è stata chiamata il giorno della verità e della libertà e le richieste dei cittadini includono che l'ICE lasci il Minnesota, che l'ufficiale dell'ICE che ha ucciso Rene Good venga ritenuto legalmente responsabile e che vengano sospesi ulteriori finanziamenti federali all'ICE e che l'agenzia venga indagata per violazione dei diritti umani e della Costituzione. Le forze curdo-siriane si sono ritirate nella notte tra giovedì e venerdì dal carcere di Al-Aktan a Raqqa nell'ambito dei negoziati in corso tra le fazioni governative e il comando delle forze curdo-siriane, lo riferiscono media vicini al governo di Al-Shara. Secondo la televisione di Stato il ritiro è avvenuto dopo 5 giorni di negoziati con le nuove autorità di Damasco, mentre attorno alla struttura si erano registrati scontri ricorrenti dopo la presa di Raqqa domenica scorsa. Circa 800 combattenti curdi dovrebbero ora trasferirsi verso Kobane. Oltre 134.000 persone sono state sfollate nel nord-est del paese negli ultimi giorni proprio a causa degli scontri tra le forze governative e le forze curdo-siriane.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E adesso partiamo dalla guerra in Ucraina perché sono iniziate un paio di ore fa ad Abu Dhabi negoziati formali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sul conflitto. I colloqui che continueranno anche domani arrivano dopo il bilaterale di ieri a Davos tra il presidente statunitense Trump e l'ucraino Zelensky. E c'è un insolito silenzio intorno a questi colloqui, ma anche solo per la formazione sono particolarmente rilevanti, infatti è la prima volta che i tre attori si siedono insieme allo stesso tavolo. Noi siamo collegati in diretta con Roberto Sfesta, buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, le delegazioni presenti oggi negli Emirati sono di alto livello, però è ancora tutto molto incerto. Che cosa possiamo aspettarci, cosa c'è in ballo?
Ma allora direi che non dobbiamo aspettarci molto, la discussione a questo punto ruota soprattutto attorno ad una questione, la terra, cioè i territori che dovrebbero passare sotto la sovranità russa. La Russia vuole tutto il Donbass, anche quel 30% che non controlla militarmente. L'Ucraina non è disposta a cedere alla richiesta russa. Ieri a Mosca sono arrivati l'inviato di Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner, il genero di Trump direttamente da Davos, e un altro funzionario della Casa Bianca, Josh Greenbaum. Hanno parlato con Vladimir Putin ieri sera e intanto Donald Trump a Davos incontrava Volodymyr Zelensky. Allora la proposta che Witkoff e la delegazione americana portano a Putin è quella di trasformare il Donbass in una free economic zone, con il ritiro dei soldati ucraini e una parte delle forze russe che invece resterebbero nell'area. È una proposta che finora Putin ha respinto e che è probabile respinga anche questa volta. Sicuramente, come dicevi tu Martina, l'incontro di oggi e domani ad Abu Dhabi ha elementi di novità importanti. È un trilaterale, non più negoziati separati degli americani con le parti, ma appunto è difficile che arrivi qualcosa di veramente determinante, definitivo, per la formalizzazione dell'intesa definitiva. Quando e se ci sarà, si aspettano i presidenti dei tre paesi coinvolti nei negoziati. Ed è probabile che Vladimir Putin, ancora oggi e domani, mantenga la strategia seguita sinora, seguita in questi mesi, cioè nessun no esplicito al proseguimento della discussione, nessun no alla possibilità della pace, piuttosto un atteggiamento elusivo che mira a prendere tempo e a dare alle forze russe la possibilità di procedere nella conquista di territorio ucraino, in modo poi da negoziare da una posizione di forza quando davvero verrà il momento. Martina.
Grazie, grazie Roberto, buon lavoro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ieri a Davos il presidente Trump insieme al suo genero Jared Kushner hanno presentato il loro piano per il futuro della striscia di Gaza, un piano di ricostruzione in stile Dubai con tanto di grattacieli e alberghi di lusso. Il programma presentato a Davos è sostanzialmente un progetto immobiliare, come ha detto chiaramente Trump senza nasconderlo, ma per quello che è stato detto al forum economico è poco operativo. Nello scavo di Avvenire però ha visionato le carte, quelle più tecniche, più operative di questo piano. Allora sentiamolo al microfono di Mattia Guastafierro.
È un progetto, devo confessare, di difficile attuazione da quello che abbiamo capito, e perché oltre alle cose che abbiamo visto e sentito a Davos, e cioè la costruzione di resort, grattacieli, alberghi, si parla uno dell'allontanamento della popolazione di Gaza attraverso lo strumento del fondo diretto. Si propone di pagare fino a 5.000 euro per chiunque accettasse di andare all'estero, un sostegno al reddito per i primi 4 anni attraverso il pagamento dell'affitto, per avere, diciamo, in qualche modo la certezza che almeno 400.000 Gazawi, questa è la stima che viene fatta dai progetti che ho letto, possano andare via, ma non viene precisato dove debbano andare eventualmente queste persone. Si dà per scontato da sondaggi che avrebbero effettuato sul terreno che il 75% di quanti dovessero andare via non torneranno mai più indietro. E poi il tema naturalmente di come costruire queste strutture, queste infrastrutture, e come spostare le macerie. Sono almeno 60 milioni di tonnellate di macerie, di rovine, e la proposta che arriva anche dal comitato tecnico palestinese in coordinamento con gli altri organismi che dovranno poi deliberare queste scelte, vi è appunto la possibilità di trasferirle in mare, cioè sostanzialmente impacchettarle, come già sta avvenendo nel sud con dell'equipaggiamento fornito da Israele, e poi a quel punto i blocchi di macerie spingerli verso il mare. Questo perché renderebbe più rapida lo sgombero su Gaza, ma proprio questo pone un problema anche etico, perché oltre che ambientale, perché in mezzo a quelle macerie ci sono ordigni, ma anche ciò che resta di esseri umani. Il vantaggio, così ci viene presentato, sarebbe quello di aumentare la superficie calpestabile di Gaza, sappiamo è piuttosto ristretta, ma che dovrebbero ospitare poi un certo numero di turisti e nuovi residenti, questo nel fantomatico piano, e allora ampliando il litorale si guadagnerebbe terreno. In ordine di grandezza questo ampliamento potrebbe essere come misura il doppio dell'attuale lungomare attrezzato, urbanizzato di Rimini e il quadruplo della Promenade des Anglais di Nizza. Questo è il piano così come lo abbiamo letto.
E spostando i detriti in mare significa anche spostare in mare i cadaveri che sono sotto quei detriti, e questo significa a sua volta nascondere la catena di responsabilità di quei morti anche.
Lì ci sono degli esseri umani. Purtroppo bisogna dire che il cinismo anche di chi mette nero su bianco questi piani ci ha fatto notare che non si tratta di esseri umani necessariamente interi, così ci è stato spiegato, e che quindi è difficile da recuperare quando le persone sono a pezzi sotto le macerie a causa delle esplosioni, dei bombardamenti, dei crolli, e allora non ci sarebbe altra soluzione, perché altrimenti ci vorrebbero 30 o 40 anni per esaminare le macerie. Posso così, da cronista di guerra, fornire un ordine di grandezza: a Izium in Ucraina, per riesumare 478 corpi, ci sono voluti circa 8 mesi. Quindi capisco che qualcuno ponga un problema di tempi. C'è però una responsabilità etica davanti a quello che accade, e anche una responsabilità giudiziaria, perché non dimentichiamo che su Gaza sono aperte le inchieste della Corte Penale Internazionale contro Hamas e contro le autorità israeliane. E rimuovere le macerie in questo modo significa sostanzialmente manomettere la scena del crimine, occultando tutto quello che è accaduto e impedendo di accertare eventuali responsabilità che certamente vi sono state in questi 2 anni e passa di conflitto.
Ed è un piano questo che, oltre alle criticità evidenti di cui parlava anche nello scavo, non fa nemmeno minimamente i conti con la situazione sul campo, dove non solo la fase 2 dell'accordo di cessate il fuoco non è nei fatti ancora entrata in vigore, ma anche le condizioni che erano state poste della fase 1 non sono state rispettate. Allora sentiamo da Deir el-Bala, nel centro della striscia, la testimonianza di Riccardo Sartori, infermiere di Emergency a Gaza.
Dopo il cessato il fuoco il conflitto è ridotto, ma non è completamente finito. Sono quasi quotidiani delle esplosioni che sentiamo da dove viviamo, da dove lavoriamo. Nonostante questo la clinica continua a lavorare, vediamo quotidianamente circa 300 persone. E quello che possiamo vedere noi dal nostro lavoro è che le condizioni di vita della popolazione gazawa sono precarie. Più del 90% della popolazione è sfollata, la grande maggioranza abita in tenda con tutto quello che ne consegue. Adesso durante l'inverno ci sono stati dei morti per il freddo, non essendoci dei dispositivi per riscaldare all'interno delle tende. L'accesso all'acqua è difficile, c'è la gestione dei rifiuti che è complicata, e questo porta a un rischio di sviluppare epidemie all'interno del territorio. Quello che vediamo anche noi tutti i giorni è anche la gestione della cronicità, pazienti con malattie croniche, cardiovascolari per esempio, oppure pazienti con diabete o con Parkinson che non possono accedere a farmaci che dovrebbero assumere quotidianamente. Questo porta a un aumento delle complicanze dovute alla malattia e a una riduzione dell'aspettativa di vita. Come dicevo, il conflitto non è terminato, ne è dimostrazione di 2 giorni fa l'ordine di evacuazione del villaggio di Banisuela a est di Khan Yunis, portando a un continuo aggravamento della situazione sanitaria della popolazione sulla striscia.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E tra Ucraina, il piano per Gaza di Trump, il Board of Peace e la Groenlandia, a Davos è andata in scena la spaccatura del mondo occidentale. Sentiamo Alfredo Somoza.
Che era facile intuire che il World Economic Forum 2026 sarebbe stato un momento importante e delicato, già prima che Borghe Brand, il presidente di questo vertice, parlasse dell'attuale contesto geopolitico definendolo il più complesso dal 1945 ad oggi. Difficile dargli torto, il club dei big dell'economia occidentale, che volta per volta ha ospitato i presidenti di paesi del sud globale, considerati più vicini, si è trovato ad affrontare le profonde contraddizioni che sono aperte al suo interno, tra guerre commerciali, azioni di forza condotte fuori dal diritto internazionale, minacce e insulti tra gli stessi membri del G7. Proprio nelle stesse ore in cui si apriva il vertice tra Stati Uniti ed Europa scoppiava l'ennesima guerra dei dazi, stavolta per una questione geopolitica e il controllo della Groenlandia. Il ciclone Trump si è presentato con la più grande delegazione statunitense di tutti i tempi, oltre al presidente e 25 ministri, con un discorso incendiario sottolineato le sue mirabilanti azioni a favore della pace e i grandi risultati ottenuti in campo economico, per ora solo fantasie che nemmeno nel suo paese, visti i sondaggi, riescono ad attecchire. La delegazione cinese si è invece presentata sottotono, presieduta dal vice primo ministro He Linfeng, e ancora una volta la potenza asiatica si è caratterizzata per la sua volontà di rilanciare il multilateralismo, invitando al dialogo e opponendosi alle forzature, che siano dazi o azioni militari. A Davos si è fatto lo sforzo di affrontare temi geopolitici, quando invece il forum è nato per discutere di economia. Inevitabilmente sono emerse le distanze tra il mondo della finanza e dell'industria multinazionale di ispirazione globale e quelle di Donald Trump, fatto di dazi e del ricorso disinvolto alla forza per imporre un ordine che, secondo le stesse parole del Presidente, dovrebbe beneficiare fondamentalmente solo gli Stati Uniti. Il forum di Davos è entrato così nella schiera degli ambiti di discussione e di conciliazione tra le potenze che una volta si identificavano con il concetto di Occidente, come il G7 e il WTO, organismi ormai in via di archiviazione. Non solo il G20, ma i vertici dei paesi BRIC offrono spunti più interessanti e di più ampio respiro in un mondo nel quale regni e si salvi chi può, ma dove ancora si registrano anche importanti tentativi di creare alleanze multilaterali, come l'accordo tra la UE e il Mercosur al momento sospeso, o quelle che riguardano la nuova via della seta. Gli Stati Uniti, che potrebbero essere protagonisti del dialogo multilaterale facendo valere il loro peso, hanno invece scelto di fare da sé, con la conseguenza di un crescente isolamento e fin qui senza che queste politiche abbiano generato ricadute positive sui cittadini statunitensi, ai quali 2 anni fa era stata promessa una nuova era dell'oro.
E sulla Groenlandia il ministro degli esteri danese ha detto oggi che i negoziati con gli Stati Uniti volti ad aumentare la sicurezza nell'Artico dovrebbero iniziare presto. La premier danese in visita sull'isola ha detto: ci troviamo in una situazione grave, sono qui per mostrare il sostegno danese in un momento molto difficile, aggiungendo che lei e il primo ministro groenlandese devono essere molto vicini l'uno all'altro in questo periodo. Lo definirei, ha detto, un giorno di lavoro in cui prepariamo i nostri prossimi passi. Trump continua a spingere per il controllo dell'isola e da parte sua, parlando dell'Air Force One di ritorno da Davos, ha detto: l'accordo per la Groenlandia prevede che possiamo fare tutto quello che vogliamo. Il presidente ha precisato che la NATO sarà coinvolta e che ci saranno dei risultati in 2 settimane. Trump continua a parlare del controllo della Groenlandia come di una questione di sicurezza nazionale, citando spesso l'interesse della Cina in questo senso. Ma perché la Groenlandia è così interessante e qual è il ruolo di Pechino? Diana Santini ne ha parlato con Alberto Prinacerai, ricercatore dell'ISPI.
Sicuramente la Groenlandia dal punto di vista delle riserve, quindi risorse accertate dal punto di vista economico, è l'ottava paese che insomma, in termini di percentuali a livello mondiale. Diciamo che da riserve per poi arrivare effettivamente a dei depositi che possono essere economicamente sfruttati, appunto ci vuole, ne passa comunque di distanza, sia da un punto di vista temporale, perché in linea di massima questi depositi dal momento in cui vengono scoperti fino all'ingresso sul mercato può passare anche più di 10 anni, e dall'altra poi vi è anche la questione appunto economica, ovvero quanto i tenori di questi depositi possono essere effettivamente sfruttati per poter essere in qualche modo appetibili dal mercato. Diciamo che in Groenlandia in questo momento ci sono 2 depositi accertati e che sono anche in una fase piuttosto avanzata di studio di fattibilità di terre rare. Questi depositi in realtà al momento non mostrano tenori che siano in qualche modo in linea con altri progetti esistenti che sono già sfruttati soprattutto per esempio in Cina o per esempio anche in Australia. Quindi in questo momento è molto difficile stimare effettivamente se questi depositi potranno essere portati sul mercato e a quali costi.
Qual è il ruolo della Cina in tutto questo?
Allora, sicuramente la Cina in questo momento da un punto di vista strutturale comincia ad avere un interesse a guardare in giro per il mondo, ad acquisire depositi di terre rare, sia per una questione di posizionamento strategico, ma anche e soprattutto per una questione proprio industriale e strutturale interna, perché la Cina in questo momento ha varato una serie di riforme per cercare di in qualche modo preservare le sue riserve attuali e arrivare a un punto in cui diventerà sostanzialmente autosufficiente da un punto di vista di approvvigionamenti. Credo che da questo punto di vista tutta l'attenzione sulla Groenlandia, sui depositi di terre rare, sia ovviamente una prospettiva principalmente occidentale. In realtà la vera dipendenza dalla Cina è appunto nella fase della cosiddetta raffinazione, perché chiaramente quando si parla di estrazione mineraria poi si deve arrivare alla fase in cui dal minerale si estrae il metallo e lo si raffina al punto tale da portarlo sul mercato secondo appunto quelle che sono la domanda industriale. E in questa fase la Cina è sicuramente più dominante rispetto alla fase mineraria, che è più diversificata. La fase invece di processazione è molto più concentrata ed è concentrata non, sicuramente per un pianificazione industriale della Cina lungimirante, ma anche per una questione di costi e di accessibilità anche a conoscenze specifiche a livello metallurgico. La Cina sicuramente è forse uno, anzi è il primo paese per conoscenze da questo punto di vista che ha accumulato appunto in decenni, e quindi questa è la posizione sicuramente centrale nelle catene del valore di questi minerali, di questi metalli. Sicuramente è molto complesso riuscire a fare il cosiddetto reshoring, ovvero riportare questa tipologia di attività in Europa, negli Stati Uniti, sicuramente per questioni anche, se pensiamo anche al costo dell'energia, che è sicuramente una componente fondamentale, oltre al fatto che vi è una seconda componente che è molto importante, che è quella della domanda finale. E in questo momento la Cina è la prima potenza manifatturiera mondiale ed è il primo mercato di questi metalli. Quindi non si può riportare alla fase di processazione se non si prende in considerazione anche qual è, diciamo, la domanda finale di questi prodotti. E questo comporta un ripensamento, diciamo, del modello industriale anche dal punto di vista occidentale.
Adesso andiamo in Spagna per chiudere una settimana orribile per quanto riguarda la rete ferroviaria spagnola. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Con oltre 4.000 chilometri di rete, la Spagna è il secondo paese al mondo con la maggior rete ferroviaria di alta velocità dopo la Cina. Eppure tre incidenti mortali in appena 5 giorni hanno fatto saltare tutti gli allarmi, anche perché questi incidenti sono avvenuti su tipi di linee differenti. L'alta velocità con i due treni deragliati a Cordova, le linee regionali catalane per il muro crollato sul vagone di testa di un convoglio e infine lo scartamento ridotto per lo scontro di un treno contro un camion che stava attraversando i binari quando non doveva. Il numero delle vittime dell'incidente che ha visto coinvolti i due treni ad alta velocità a Cordova è salito a 45. La linea che collega il nord con il sud della penisola rimarrà chiusa fino a metà febbraio. Le indagini sulle cause dell'incidente sembrano puntare su un possibile cedimento di una delle traversine dei binari. Un incidente dai contorni ancora non chiari, secondo i tecnici, perché la linea era stata rinnovata nel maggio scorso e aveva passato tutti i controlli. In questione anche la gestione della rete ferroviaria. La Spagna ha investito molto nell'ampliamento della rete ad alta velocità, a scapito di quella convenzionale, quella utilizzata dai pendolari per intenderci, e la ragione è che l'alta velocità è molto più redditizia che i trasporti locali. I fondi per il mantenimento sono aumentati negli ultimi anni, ma non in proporzione all'ampliazione e all'aumento della circolazione sulla rete. All'usura dell'infrastruttura avrebbe contribuito anche la recente liberalizzazione del settore. Dal 2021 i passeggeri dell'alta velocità spagnola sono aumentati del 77% con l'ingresso a fianco dell'operatore statale Renfe della compagnia italiana Irio, proprietaria di uno dei treni deragliati a Cordova, e i francesi di Ouigo. Le tratte sulle principali linee ad alta velocità sono aumentate di un terzo e un maggior uso dell'infrastruttura avrebbe potuto portare a un deterioramento più rapido dei binari, una tesi respinta dal governo di Pedro Sánchez, ma che invece sostengono molti ferrovieri. I macchinisti da tempo denunciano un peggioramento progressivo delle condizioni di viaggio, un costante aumento dei guasti e delle oscillazioni durante la marcia, una questione che non è solo un problema per il comfort dei passeggeri, ma potrebbe essere anche la spia di un problema di sicurezza dovuto al maggior uso dei binari e a una manutenzione non sufficiente. Proprio dopo le segnalazioni dei macchinisti è stata diminuita la velocità sulla linea Madrid-Barcellona e i macchinisti spagnoli hanno convocato uno sciopero generale di 3 giorni a partire dal 9 febbraio. Nel settore c'è grande commozione perché tra le 46 vittime totali ci sono 2 giovani macchinisti, entrambi di 28 anni, uno deceduto a Cordova nell'incidente dell'alta velocità e l'altro a Barcellona, schiacciato nel vagone di testa dalla caduta di un muro proprio mentre passava il treno. Anche in Catalogna la circolazione dei treni locali è rimasta ferma per giorni ed è ripresa solo questa mattina, dopo il rifiuto dei ferrovieri a riprendere il lavoro senza un rapporto esaustivo sullo stato di sicurezza della rete locale per evitare la possibilità di altri incidenti mortali.
E chiudiamo con un nuovo capitolo dei racconti dal Burundi. Oggi si parla delle Maman Lumière, ma prima di sentire Sara Milanese, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Si chiamano Maman Lumière, cioè madri della luce. Sono donne volenterose e spesso carismatiche che si impegnano a migliorare la vita delle comunità in cui vivono. Sono le comunità stesse che, riconoscendo le loro capacità di mediazione, chiedono loro di rivestire questo ruolo. Quello della Mamma Lumiera è una figura diffusa in tutto il Burundi rurale e non ha un corrispettivo così forte in altri paesi africani. Le Mamma Lumiera in Burundi sono volontarie e non vengono retribuite, ma il loro ruolo è riconosciuto dalle istituzioni ed esistono dei corsi di formazione per poter diventare Mamma Lumiera. Sono donne impegnate in prima linea nella lotta alla malnutrizione, che in Burundi resta una delle principali sfide sociali. Il 56% dei bambini sotto i 5 anni soffre di ritardi di crescita, quando non direttamente di malnutrizione. Odette è una delle Maman Lumière della comunità di Kuranga, a pochi chilometri dalla capitale Bujumbura. Mi chiamo Odette. Sono una Mamma Lumière, sono la leader della comunità, sono la veterinaria e gestisco il gruppo di mamme sulla malnutrizione, il cui obiettivo principale è spiegare come garantire ai propri figli un'alimentazione sana e completa. Faccio tutte queste cose perché la comunità mi ha scelta e mi ha chiesto di farlo. Sono ormai più di 2 anni che ho questo ruolo. Posso dire che la situazione sta migliorando. Ci sono stati periodi nel recente passato con un alto numero di bambini malnutriti nella nostra comunità. Molti sono stati costretti al ricovero in ospedale, ma ora le cose vanno davvero meglio, soprattutto grazie al lavoro che facciamo per parlare e informare le madri. Per queste famiglie, considerate che alcune sono molto povere ma anche molto numerose, qui hanno fino a 10 figli. Ecco, per queste famiglie le sfide maggiori sono comunque quelle di riuscire a fornire un'adeguata alimentazione ai figli, ma anche è quella di mantenere un minimo livello di igiene in case in cui non c'è acqua corrente. Non solo malnutrizione. Le Maman Lumière promuovono gli orti comunitari e altri progetti di cui beneficiano tutti nella comunità, ma il loro ruolo va a sostegno soprattutto delle madri, attraverso piccoli progetti di microcredito che favoriscono l'indipendenza economica e anche l'emancipazione femminile e attivano così un circolo virtuoso di sostegno tra donne.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.